Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il libro di Catechesi, Credo, le verità fondamentali della fede. Siamo arrivati a spiegare l'articolo terzo del Credo, che suona così: fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, e abbiamo già fatto un'introduzione nella quale abbiamo sottolineato, cari amici, che il mistero dell'incarnazione è il cuore stesso della fede cristiana. Infatti noi, quelli che studiavano il catechismo di San Pio X sanno, per esempio, che una di quelle domande riguardavano i misteri principali della fede, e le risposte erano molto semplici: che i due misteri principali della fede sono l'unità e la Trinità di Dio, poi l'incarnazione, passione, morte e resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi il mistero della Santissima Trinità e dell'incarnazione sono lo specifico della fede cristiana, sono il cuore della fede cristiana, che non può essere assolutamente confuso e equiparato a nessun'altra fede. Ecco, per cui parlare di tre religioni monoteistiche facendo allusione all'Islam, al cristianesimo, all'ebraismo è fuori posto, perché sì, è vero che queste tre religioni credono che esiste un solo Dio, ma hanno un concetto diverso di Dio. Cioè, è chiaro che per noi Dio è il Padre di nostro Signore Gesù Cristo. Non così è per gli ebrei, non così è per i musulmani. E allora dobbiamo, quando si dice dobbiamo scoprire la nostra fede, non vuol dire che dobbiamo disprezzare quella degli altri, vuol dire che dobbiamo scoprire la nostra fede e approfondirla, accogliere la parola di Gesù che dice: io sono la via, la verità e la vita. Ecco, e ricchi della nostra fede possiamo certamente incontrare gli altri che la pensano diversamente nel mondo e dare la nostra bella testimonianza in un clima di amicizia e di fraternità. Questo è l'atteggiamento dei primi cristiani e anche il nostro atteggiamento di adesso. Dunque, abbiamo detto, cari amici, che l'incarnazione è il cuore stesso della fede cristiana. Cioè, noi cristiani non crediamo soltanto che Dio c'è, perché quello evidentemente non è una professione di fede cristiana, è insomma un presupposto del cristianesimo. Noi crediamo che Dio si è fatto uomo, crediamo che Gesù è il Signore, è il Figlio di Dio fatto uomo, che è risorto e che è il nostro Signore e il nostro Salvatore e anche il nostro Giudice e alla fine della nostra vita e alla fine della storia. La professione di fede cristiana per quanto riguarda Gesù Cristo abbiamo già messo in luce, cari amici: Gesù Cristo è una sola persona, la persona divina, in due nature, una umana e una divina. In Gesù Cristo c'è un solo io, l'io divino, che opera attraverso due nature, la natura umana e la natura divina. In particolare la natura umana di Gesù Cristo aveva un vero corpo, una vera anima, con una volontà umana, una conoscenza umana. E perciò, cari amici, la fede cristiana, che si è espressa già fin dai primissimi concili, è due nature in una sola persona, per quanto riguarda Gesù Cristo, e quindi sono state condannate le eresie di Nestorio, che dicevano che c'erano due persone, come se fossero in Gesù due io, uno umano, uno divino. Ed è stata condannata anche il monofisismo, che in qualche modo negava che Cristo avesse una vera natura umana. Perciò, vero uomo, vero Dio, vero uomo, vero Dio. Il medesimo soggetto che Dio divino operava sia attraverso la sua natura divina, sia attraverso la sua natura umana. Quando operava attraverso la sua natura umana, Gesù mangiava, sudava, dormiva, faticava, come fa la natura umana. Quando operava attraverso la sua natura divina, risuscitava i morti, operava i miracoli, rivelava il Padre, appunto come è conforme alla natura divina. Mi ricordo una frase molto semplice del mio maestro, professore di cristologia, e poi è considerato uno dei massimi teologi del secolo scorso, Bernard Lonergan, di cui si parla molto anche oggi, per la verità. E questo uomo straordinario per intelligenza, ma anche perché era un gran signore, come Ratzinger proprio. E lui diceva, mi ricordo che nel corso di cristologia ci diceva: il medesimo mangiava, ergo homo, perciò era un uomo. Il medesimo il medesimo risuscitava i morti in suo nome, ergo Deus, quindi era Dio, capito? Una persona in due nature, un io divino che operava sia attraverso la natura umana sia attraverso la natura divina. Adesso, cari amici, nel capitolo 9 affrontiamo una domanda che vi ho detto è stata resa celebre da un opuscolo di Sant'Anselmo di Aosta, questo grandissimo teologo e filosofo del Medioevo, che è nato ad Aosta. Ad Aosta c'è ancora la casa dove è nato e c'è una bella lapide che lo ricorda, anche se poi è diventato arcivescovo di Canterbury in Inghilterra, perché allora, cari amici, l'Europa era una respubblica cristiana con una lingua unica, il latino, e con una unità culturale, quindi non c'erano le divisioni nazionali che ci sono adesso. E Sant'Anselmo di Aosta aveva aperto un dibattito col suo interrogativo, al quale poi cercava di dare una risposta: cur Deus homo, perché Dio si è fatto uomo? Allora, noi, cari amici, in questa catechesi cerchiamo di rispondere perché Dio si è fatto uomo. Allora, per introdurvi a queste due paginette che leggeremo, vi do in anticipo una breve chiarificazione, in modo tale che poi possiate seguire già con la luce della risposta che vi illumina. Dunque, sostanzialmente, Dio si è fatto uomo, e cioè la motivazione dell'incarnazione, per due ragioni. Primo, per salvarci dalla situazione di perdizione eterna in cui eravamo. E quindi l'incarnazione col suo non epilogo, col suo momento diciamo così culminante, che è la croce, è stata la scelta di Dio Santissima Trinità per salvarci. Salvarci da che cosa? Dalla schiavitù del demonio, dal peccato, dalla perdizione eterna. Perché non c'è dubbio, cari amici, che dopo il peccato originale noi eravamo sotto il potere del maligno e purtroppo avevamo perso non soltanto la grazia, ma anche il diritto alla vita eterna. Ed eravamo sotto il potere del demonio. È per questo che i bambini vengono battezzati. Perché nascono in questa condizione di schiavitù del demonio e del peccato. Col battesimo diventano, ventolto il peccato originale, diventano figli di Dio, membri della Chiesa, e hanno il diritto alla vita eterna, al paradiso. Allora, perché Dio si è fatto uomo? Prima di tutto per salvarci dal male, dal maligno, dal male, dal peccato e da tutte le conseguenze, che sono l'infelicità, la solitudine, la cattiveria che c'è nel mondo, l'inferno qui nel mondo, l'inferno nell'aldilà, e per aprirci le porte del paradiso, cioè per spalancarci le frontiere dell'eternità. Perciò, prima motivazione, perché Dio si è fatto uomo? Per salvarci. Seconda motivazione, Dio si è fatto uomo per elevarci, non solo per salvarci, ma per elevarci alla partecipazione della natura divina. Perché non c'è dubbio, cari amici, che la redenzione che Cristo ci ha dato è molto superiore allo stato di santità e di giustizia in cui si trovavano Adamo ed Eva nel paradiso terrestre. E quindi la seconda motivazione non è soltanto la salvezza o la restaurazione dell'umanità nella situazione, diciamo così, precedente al peccato, ma un'elevazione in grazia, una partecipazione intima alla natura divina mediante l'incarnazione. Per cui alcuni teologi, per ipotesi, dicono che comunque, anche se non ci fosse stato il peccato originale, il Verbo si sarebbe fatto carne ugualmente e non sarebbe morto in croce per realizzare questo secondo fine, che è la partecipazione alla natura divina che avviene mediante l'incarnazione. Questa è comunque, che vi ho esposto adesso, una ipotesi teologica, ma i dati della fede rispondono con queste due affermazioni alla domanda: cur Deus homo, perché Dio si è fatto uomo? Due motivazioni: prima motivazione per salvarci, seconda motivazione per elevarci alla partecipazione della natura divina. E allora adesso, cari amici, vediamo la pagina 81 e 82, lo sviluppo di questo interrogativo, perché il verbo si è fatto carne. Leggiamo, poi commentiamo brevemente. Abbiamo sentito stamattina anche nelle tue di giornali laici come purtroppo la stragrande maggioranza della gente sia a zero per quanto riguarda il cristianesimo. Però devo dire che la gente, lo dimostra l'esistenza stessa di Radio Maria, la gente ascolta volentieri, studia volentieri. Anche questo libro, Il Credo, sta avendo una diffusione veramente straordinaria. E questo sta a indicare che se la Chiesa evangelizza, la gente apre le orecchie. Dunque, cur Deus homo? Perché Dio si è fatto uomo? Era l'interrogativo che si ponevano i grandi teologi del Medioevo nel tentativo di penetrare con la ragione illuminata dalla fede nelle profondità del mistero cristiano. Il cristianesimo, infatti, trae origine dall'evento dell'incarnazione, cioè dal fatto che il figlio eterno di Dio abbia assunto la natura umana. Dice infatti il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 463, la fede nella reale incarnazione del Figlio di Dio è il segno distintivo della fede cristiana. Quindi non è la fede in Dio il distintivo del cristianesimo, ma la fede nella reale incarnazione del Figlio di Dio, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 463, è il segno distintivo della fede cristiana. E questa è la testimonianza centrale di tutto il Nuovo Testamento. Da questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, dice San Giovanni nella sua prima lettera. E anche la gioiosa convinzione della Chiesa fin dal suo inizio, allorché canta il grande mistero della pietà, e cioè, come dice Paolo nella prima lettera a Timoteo, egli si manifestò nella carne. Quindi questo è il cuore del cristianesimo, cari amici. Gesù Cristo, Figlio di Dio, venuto nella carne, e poi egli si manifestò nella carne. Per non parlare poi del Vangelo di San Giovanni, il Verbo si è fatto carne e noi vediamo la sua gloria. Gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Quindi questa è la testimonianza di tutto il Nuovo Testamento, che è una sinfonia. Il Nuovo Testamento, dai Vangeli all'Apocalisse, è una sinfonia meravigliosa che attesta la fede nell'incarnazione, che, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, è il distintivo della fede cristiana. La ragione ultima dell'incarnazione, cioè perché Dio si è fatto uomo, è indicata con parole semplici, ma di straordinaria profondità, nel Credo niceno-costantinopolitano, cioè quello che diciamo la domenica, che dice: per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Si tratta dunque di comprendere la portata di questa affermazione, che ci sfugge in tutta la sua ricchezza, cioè per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. L'incarnazione, infatti, è il punto focale di tutta l'opera della creazione e della redenzione. Prima della creazione del mondo, afferma San Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 4, siamo stati scelti in Cristo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. Quindi, cari amici, prima della creazione del mondo siamo stati scelti in Cristo per essere santi, immacolati al suo cospetto nella carità, cioè già la creazione che culmina nell'uomo e in vista del progetto dell'incarnazione. Cioè l'uomo, Dio ha creato l'uomo capace di Dio perché Dio voleva farsi uomo e deve dare all'uomo la partecipazione alla natura divina. Il Verbo incarnato è il centro focale del mirabile progetto salvifico di Dio, cioè l'incarnazione è al centro dell'opera mirabile della creazione e della redenzione. Sapete che anche Dio ha la sua... Dio, che è comunione eterna, felicità eterna, ha voluto evidentemente farsi diventare bianchi i capelli, creandosi grattacapi innumerevoli, creando questo universo e creando l'uomo e gli angeli, e ha sviluppato un'opera che, cari amici, le opere umane cosa sono a suo confronto? L'opera immensa, mirabile della creazione, della redenzione, alla quale anche noi partecipiamo. Perciò siamo in una fabbrica di quelle che non tramontano, e che non falliscono. Ebbene, cari amici, il punto focale di quest'opera mirabile della creazione, della redenzione, è l'incarnazione, Dio che si fa uomo. E quindi il Verbo incarnato è il centro focale del mirabile progetto salvifico di Dio. Comprendere, per quanto è possibile, le motivazioni ultime dell'incarnazione significa essere nelle profondità dei misteri dell'amore misericordioso. Perché poi, perché Dio abbia elaborato questo progetto mirabile della creazione e della redenzione, lo spiega San Tommaso con una frase molto interessante. Dice: «Bonum est diffusivum sui», cioè l'amore ama il bene, ama diffondere se stesso, quindi per amore, come dicono i mistici, perché pazzo d'amore, diceva Santa Caterina da Siena, Dio ha voluto farsi uomo, pazzo d'amore per le sue creature, diceva la Senese. La prima e più immediata motivazione su cui si sofferma il Nuovo Testamento è che il Verbo si è fatto carne per salvarci, liberando l'uomo dal peccato e riconciliandolo con Dio. Il peccato è il più grande male che affligge l'uomo, perché lo separa dal suo creatore, che è la fonte della sua vita e della sua felicità. Per riscattare il genere umano dalla schiavitù delle tenebre in cui era precipitato, il Padre, come dice San Giovanni nella prima lettera, al capitolo 4, versetto 10, il Padre ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Dice sempre Giovanni nella prima lettera, al capitolo 3, versetto 5, egli è apparso per togliere i peccati. Ecco dunque, cari amici, la prima motivazione dell'incarnazione: il Padre ha inviato il Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Egli è apparso per togliere i peccati. In questa prospettiva, incarnazione e passione fanno parte dell'unico mistero di redenzione. Cristo si è fatto uomo e ha patito a causa dei nostri peccati per liberarci da essi. Questo concetto, cari amici, viene espresso mirabilmente da uno dei più grandi padri della storia della Chiesa, San Gregorio di Nissa, che dice: la natura umana malata richiedeva di essere guarita, decaduta di essere risollevata, morta di essere risuscitata. Avevamo perduto il possesso del bene, era necessario che ci fosse restituito. Immersi nelle tenebre, occorreva che ci fosse portata la luce. Perduti, attendevamo un salvatore. Prigionieri, un soccorritore. Schiavi, un liberatore. Bravo San Gregorio di Nissa. E quindi, cari amici, la miserabile condizione umana di schiavitù e di morte, in conseguenza del peccato originale, aveva il dominio del maligno, che ha mosso Dio a venire in soccorso dell'uomo, divenendo partecipe della sua stessa vita. Insomma, eravamo giù in fondo a burrone, con pieno di serpenti e di scorpioni e di draghi, e Dio è sceso giù in fondo al burrone, ha colpito draghi e serpenti sulla testa e ci ha caricato a spalla come pecorelle smarrite per riportarci a vedere la luce del sole, nell'eternità beata. Quindi, cari amici, questa è la motivazione profonda dell'incarnazione. Dio si è fatto uomo per salvarci, per togliere i nostri peccati, per liberarci dalla schiavitù del maligno, per darci la vita eterna. Mediante l'incarnazione e la condivisione della nostra esistenza, fino alla morte in croce, Dio ci ha dato la più grande motivazione possibile del suo amore. È nel Verbo incarnato e crocifisso che gli uomini possono avere la certezza provata dell'infinito amore del Creatore per loro. Cari amici, il fatto che dice si è fatto uomo, si è morto in croce, questa è la prova di quanto siamo amati da Dio. San Paolo, infatti, sempre Giovanni, nella prima lettera dice: in questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. E sempre Giovanni, nel suo Vangelo questa volta, al capitolo 3, versetto 16, dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. E Caterina da Siena, con il suo linguaggio colorito, diceva chi è quello stolto bestiale? Lo diceva guardando il crocifisso, eh? Diceva, chi è quello stolto bestiale che, vedendosi così amato, non ami a sua volta? Quindi, cari amici, nel mistero dell'incarnazione, quindi del Natale, nel mistero della croce, noi vediamo scritto, testimoniato, l'infinito amore di Dio per noi. I maestri della vita spirituale giustamente sottolineano il fatto che il Verbo si è fatto carne per insegnarci a vivere secondo Dio e per diventare il nostro modello di santità. Quindi, abbiamo visto, per salvarci, per liberarci, ma anche per essere il modello di santità, per insegnarci a vivere come Dio vivrebbe la nostra vita. È lo stesso Gesù che ci propone se stesso come modello di vita, che è gradito al Padre. Dice, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Allora, abbiamo visto anche un secondo motivo dell'incarnazione. Gesù si è fatto uomo per insegnarci a vivere secondo Dio. E ancora, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Prendete il mio giogo su di voi e imparate da me. Cioè Gesù veramente è il modello di come bisogna vivere la vita umana, la quale è veramente umana quando è cristiana, cioè quando è vissuta come Gesù ha vissuto la vita. Facendosi uomo, Dio ci ha insegnato a interpretare la vita e a vivere secondo i suoi disegni. Il Verbo incarnato è lo stampo di ogni santità. Ognuno è chiamato a imitare qualche aspetto della vita di Gesù perché la sua vita si realizzi per l'eternità. Dunque, il Verbo si è fatto carne per salvarci, liberarci dal peccato, introdurci nel regno di Dio. Si è fatto uomo per indicarci, darci l'esempio di come si vive secondo Dio. E poi vediamo adesso, questa che certamente è la motivazione, diciamo così, a mio parere, più affascinante di tutte, perché, insomma, che Dio abbia voluto rendersi partecipe della sua divina natura è veramente qualcosa di straordinario. Cioè, non si è limitato a salvarci, non si è limitato a darci l'esempio, ma ci ha addirittura dato tutto ciò che Lui è, la sua divinità. Il Verbo si è fatto carne non solo per salvare la natura umana ferita dal peccato o per darci il buon esempio di vita, ma più ancora per elevarci alla partecipazione della natura divina, e questa è l'espressione che trovate nella seconda lettera di Pietro al capitolo 1, versetto 4, cioè partecipazione della natura divina. Questa motivazione ultima, che svela la grandiosità del piano divino, ha fatto pensare ad alcuni che, anche se non ci fosse stato il peccato da redimere, ci sarebbe stato ugualmente l'evento dell'incarnazione. Infatti, dice Sant'Ireneo di Lione, il figlio di Dio si fa uomo per farci Dio. È una frase di quelle un po' ad effetto che ama scrivere Sant'Ireneo di Lione, e cioè il figlio di Dio si è fatto uomo per farci Dio, cioè per renderci partecipi della natura divina. Li fa eco il grande San Tommaso d'Aquino che dice: l'unigenito figlio di Dio, volendo che noi fossimo partecipi della sua divinità, assunse la nostra natura umana affinché, fatto uomo, facesse gli uomini dei. Tuttavia, al di là di queste singole motivazioni, su ognuna delle quali non bisognerebbe mai stancarsi di meditare, vi è quella radicale d'un amore prodigo e senza confini che nessuna mente umana potrebbe mai concepire. Quindi l'incarnazione, cari amici, come espressione d'un amore pazzo d'amore, diceva Caterina da Siena, ebro e pazzo d'amore, il Verbo si è fatto uomo ed è corso, come dice Caterina, sulla croce. Perciò la motivazione radicale dell'incarnazione, è chiaro, cari amici, è l'infinito amore di Dio per noi, perché ci ama, ci ha voluto salvare, ha voluto essere modello di vita, ha voluto renderci partecipi della immensa, eterna beatitudine divina.